Parole per l'analisi. Quando furono vicini, avanzando l'uno verso l'altro. Ettore, ancora una volta, mostra tutta la sua umanità. La decisione di affrontare Achille non è presa senza esitazione, e all'apparire del nemico, egli è colto dal panico e scappa. In una fuga disperata con Achille alle calcagna, compie ben 3 giri intorno alle mura della città e solo l'inganno di Atena, che gli appare sotto le sembianze del fratello Deifobo, lo induce a fermarsi. Per Ettore il coraggio è dunque una conquista difficile e sofferta, e in questo è molto diverso da Achille, la cui adesione al codice eroico è invece naturale e istintiva. Il momento dello scontro decisivo, a lungo ritardato, è dunque finalmente arrivato. Achille ed Ettore, rimasti soli nella pianura che si estende davanti alle mura di Troia, avanzano l'uno verso l'altro. «Renderò il tuo corpo agli Achei. Tu fa lo stesso. Ettore maledetto, non venire a parlarmi di patti». Come prevede la scena tipica del duello, prima di affrontarsi i due avversari si confrontano verbalmente. Ettore prende la parola per primo e propone ad Achille un accordo. Se sarà lui a vincere, dopo averlo privato delle armi, lo restituirà agli Achei perché abbia una degna sepoltura. Se verrà ucciso, Achille si impegna a fare lo stesso. Le parole di Ecuba hanno evidentemente lasciato il segno ed Ettore cerca di scongiurare quanto la madre gli ha prospettato sul destino che attende il suo cadavere. Achille però rifiuta di stringere patti. Tra loro, afferma, non possono esserci accordi, come non ci sono tra leoni e uomini o tra lupi e agnelli. E Achille è leone e lupo, è violento, spietato, disumano e appare mosso esclusivamente dall'odio e da un desiderio di vendetta che ignora ogni senso della misura. Diceva, e bilanciata l'asta dall'ombra lunga, la scagliava. Inizia il duello, che si conclude molto rapidamente, in sole 3 mosse, ma la cui rappresentazione viene dilatata dalla presenza di ampi discorsi diretti. Achille scaglia per primo la sua lancia, ma manca il bersaglio perché Ettore scansa il colpo. Ettore lancia a sua volta, ma l'asta rimbalza sullo scudo dell'avversario. Quindi, resosi conto che Deifobo non è lì con lui ad aiutarlo, capisce di essere stato ingannato ed estrae la spada per avventarsi sul nemico. Achille fa lo stesso e con la lancia colpisce a morte Ettore. «Sei stato un subdolo fabbricante di chiacchiere fumose». Allora Ettore capì nella sua mente. Dopo aver scansato il colpo di Achille, Ettore si illude di poter avere la meglio e accusa il nemico di non conoscere il suo destino come poco prima ha affermato. «Presto ti abbatterà a palla di Atena con la mia lancia», versi 270-271. Ma di aver cercato di fargli perdere ardore e forza, spaventandolo. L'illusione di Ettore, tuttavia, è di breve durata, perché, dopo aver a sua volta fallito il colpo, capisce di essere stato ingannato e che gli dèi lo hanno ormai abbandonato. «Ma che io muoia non senza gloria, né senza lotta, bensì compiendo qualcosa di grande che resti nella memoria dei posteri». Ettore è un eroe sociale, patriottico, che lotta per difendere la sua città e il suo popolo, a differenza di Achille, che invece è mosso esclusivamente da motivazioni individualistiche. Ettore, dunque, affronta Achille prima di tutto per proteggere Troia. Certo, più leggera si farebbe la guerra per i troiani se tu morissi. Per loro, tu sei la suprema calamità. Versi 287-288. Tuttavia in lui non sono del tutto estranee spinte individualistiche. Deve morire, ma affronterà il nemico battendosi con onore, realizzando qualcosa di grande che i posteri possano ricordare. D'altra parte, in una cultura come quella della Grecia arcaica, in cui ognuno esiste in funzione degli altri, tramite lo sguardo e attraverso gli occhi altrui, la vera, la sola morte è l'oblio, il silenzio, l'indegnità oscura. Esistere, da vivo o da morto, è trovarsi riconosciuto, stimato, onorato. È soprattutto essere glorificato, essere oggetto di una parola di lode, divenire aoidimos, degno di un canto che racconti, in un'azione incessantemente ripresa e ripetuta, un destino da tutti ammirato. Si slanciò come aquila, come fra gli astri appare nel cuore della notte la stella della sera. I due nemici si slanciano l'uno contro l'altro. Ettore impugna la spada acuminata, grande e pesante, e Achille si getta su di lui coprendosi il torace con lo scudo e brandendo con la destra la lancia, la cui punta di bronzo brilla come la stella della sera. In questo movimento, che è rapidissimo, ma che il poeta descrive al rallentatore, Achille studia il nemico, che indossa un'armatura che lui conosce molto bene, la sua, quella che Ettore ha portato via a Patroclo, e questo rende ancora più feroce il suo desiderio di vendetta. Il Pelide affonda l'asta tra la clavicola, la gola e le spalle, nell'unico punto lasciato scoperto dalle bellissime armi, dove la morte giunge più rapida. Achille colpisce con un unico affondo esatto e risoluto che però non recide la trachea, ed Ettore stramazza nella polvere. Come puoi notare, leggendo lo schema proposto, la morte di Ettore è perfettamente speculare a quella di Patroclo. C'è chiaramente l'intenzione da parte del poeta omerico di accostare la morte dei due personaggi, prefigurando anche quella dello stesso Achille. «Oh, se impeto e impulso mi spingessero a fare a pezzi e a divorare cruda la tua carne!» Ettore sta per morire, ma ha ancora un filo di voce per chiedere ad Achille di restituire il suo cadavere al padre e alla veneranda madre dietro il pagamento di un ricco riscatto, così che possano essere celebrati per lui i riti funebri. Quella di Ettore è una richiesta assolutamente legittima, mentre è anomalo il rifiuto di Achille, che sembra disconoscere le norme che regolano la guerra. Accecato dall'odio, il Pelide mostra la ferocia di una belva. Non solo respinge la richiesta di Ettore chiamandolo cane, ma addirittura esprime il desiderio di essere egli stesso a divorare le sue carni, strappandole dal corpo. Libro sedicesimo. Libro ventiduesimo. Verso 819. Ettore colpisce Patroclo con l'asta. Verso 326. Achille colpisce Ettore con l'asta. Verso 822. Patroclo crolla con un tonfo. Verso 330. Ettore stramazza nella polvere. Verso 829. Ettore si rivolge a Patroclo vantandosi. Verso 330. Achille si rivolge a Ettore gloriandosi. Verso 843. Patroclo risponde stremato. Verso 337. Ettore risponde con un filo di voce. Versi 851-854. Patroclo profetizza la morte di Ettore. Versi 359-360. Ettore profetizza la morte di Achille. Versi 855-857. L'anima di Patroclo scende nell'Ade piangendo il suo destino e lasciando forza e giovinezza. Versi 362-363. L'anima di Ettore scende nell'Ade piangendo il suo destino e lasciando forza e giovinezza. Né colei che ti diede la vita, la tua veneranda madre, ti adagerà su una bara e ti piangerà. Nella risposta Achille riprende in modo sarcastico l'espressione usata poco prima da Ettore, veneranda madre, per ribadire che la donna non potrà adagiare il corpo del figlio su una bara e piangerlo, come d'altra parte la stessa Ecuba ha previsto. Se ti uccide non potrò piangerti sul letto funebre. Iliade, libro ventiduesimo, versi 86-87. Ha detto poco prima a Ettore. Nelle parole di Achille è evocato e nello stesso tempo negato il tipico rituale funebre. Il cadavere veniva lavato e profumato con unguenti, avvolto in panni di lino, quindi deposto sul letto funebre. Nel frattempo i presenti intonavano il lamento. Bada però che io non sia per te causa di collera divina nel giorno in cui Paride e Febo Apollo ti uccideranno. Come Patroclo profetizza in punto di morte la fine di Ettore, così quest'ultimo preannuncia quella di Achille. L'allusione prolettica alla morte di Achille ritorna più volte nell'intero poema, ma qui la profezia è più dettagliata, perché vengono citati anche i nomi di coloro che causeranno la sua morte. Paride è il guerriero più distante da Achille e Febo Apollo che, come sappiamo dalla tradizione successiva, guiderà la freccia scagliata da Paride dritta nel tallone di Achille, in quello che è l'unico punto vulnerabile del suo corpo. Il Pelide, tuttavia, non mostra alcun turbamento, ma accoglie la profezia del nemico con lo stesso rassegnato fatalismo che ha mostrato in precedenza. La sua crudeltà, afferma Ettore, diventerà motivo di collera da parte degli dei. D'altra parte Apollo, rivolgendosi ai celesti, affermerà che quello che il Pelide ha fatto sul corpo di Ettore non gli gioverà. Iliade, libro 24, verso 52. Disse così e subito la morte lo avvolse. Il destino di Ettore è ormai compiuto e con il suo quello della stessa Troia. L'uditorio non era certamente colto di sorpresa dalla morte del personaggio, anticipata sia dalle parole pronunciate da Patroclo in punto di morte: «Nemmeno tu vivrai ancora per molto, sarai stroncato dalle mani di Achille», Iliade, libro 16, versi 852-854, sia dal lamento funebre intonato dalle donne dopo l'ultimo straziante incontro di Ettore con la moglie Andromaca. Lamentavano ancora vivo Ettore nella sua casa, non credendo che un'altra volta vi sarebbe rientrato reduce dalla battaglia. Iliade, libro 6, versi 500-502. La vicenda di Ettore, tuttavia, non si conclude qui. La sua psiche abbandona il corpo, ma quest'ultimo resta sulla scena ed è al centro delle vicende successive. Prima di tutto è oltraggiato da Achille e dagli Achei, poi viene restituito al padre Priamo e adeguatamente sepolto. Un atto umiliante meditava contro il nobile Ettore. Morto Ettore, Achille può rientrare in possesso delle sue armi, quelle che aveva prestato a Patroclo e di cui Ettore si era impadronito. Nel momento in cui tornano nelle mani di Achille, il destino dell'eroe è segnato. Sono, infatti, armi che portano morte. Patroclo è morto indossandole, e così è accaduto a Ettore. Achille sarà il prossimo. Nel frattempo la scena torna a riempirsi. Sopraggiungono in gran numero gli Achei che violano con calci e pugni il corpo di Ettore e intonano il Peana, il canto di vittoria. Achille però ha in mente di compiere un atto ancora più crudele, umiliante. Fora le caviglie di Ettore e vi fa passare delle cinghie di cuoio, poi lega il cadavere al carro e, montatovi, frusta i cavalli, che partono come volando. Il cadavere di Ettore, così trascinato nella polvere, viene sfigurato. L'Aichia, tanto temuta, è compiuta.